Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Benvenuti a Gran Bazar, Cristian Gilardi qui con me al mio fianco, che ha appena terminato di suonare lo scacciapensieri, c'è Alessandro Zolt, un etnomusicologo torinese che ha dedicato gli interi suoi studi, ma io credo l'intera tua vita la stai dedicando a questo strumento. Ha pubblicato un libro, La Ribeba in Valsesia, che si occupa appunto in maniera approfondita di questa tradizione appunto nella valle piemontese. È la seconda puntata perché è un mondo molto vasto. Abbiamo visto che lo scacciapensieri da una parte ci riconsegna uno stereotipo, però in realtà dietro questo stereotipo c'è un mondo, ci sono tante culture che utilizzano. Qua sul tavolo di Gran Bazar siamo pieni di strumenti non solo costruiti in Europa ma anche in Vietnam, ed è molto bello, ecco, vedere queste forme, questa evoluzione anche dello strumento. Ma c'è una particolarità, perché lo scacciapensieri ha anche qualcosa a che fare con la Svizzera, Alessandro.
Ebbene sì, ha a che fare con la Svizzera, perché nella scorsa puntata io ho parlato della produzione di scacciapensieri in Valsesia, in Piemonte. Una produzione praticamente industriale, durata secoli, che era impostata sull'esportazione dello strumento. E diciamo che uno dei luoghi di esportazione prediletti per questioni, come dire, geografiche, storiche, era logicamente la Svizzera, che era a due passi. Nei numerosissimi documenti d'epoca commerciali che abbiamo trovato, di lettere di vendita, lettere di spedizione e così via, sappiamo che gli scacciapensieri della Valsesia andavano moltissimo esportati in Svizzera. Abbiamo ritrovato proprio anche i precisi passaggi, appunto sappiamo che le casse con gli strumenti valsesiani andavano sul lago attraverso Intra, poi entravano in Svizzera. Abbiamo anche i carteggi proprio da parte dei mercanti svizzeri per avere numerose casse con tantissimi strumenti. E lo sappiamo anche perché abbiamo trovato tanti strumenti in Svizzera a livello archeologico e anche a livello etnografico, quindi strumenti sia antichi sia relativamente più recenti, e che sono stati identificati proprio come valsesiane attraverso le loro caratteristiche fisiche. Un esempio di quanto fosse importante lo scacciapensieri in Svizzera è sta proprio in uno di questi grossi ritrovamenti archeologici, che è stato fatto in un castello, il castello di Halville, in Canton Argovia, se non sbaglio. In questo singolo scavo di questo singolo castello sono stati trovati all'incirca una settantina di scacciapensieri di varie epoche, non databili con certezza, e alcuni, molti di questi scacciapensieri, appunto attraverso caratteristiche morfologiche, fisiche, attraverso il marchio, sono stati identificati come provenienza valsesiana.
Quindi, per voi che ricercate, sono molto interessanti questi ritrovamenti, perché poi appunto magari si possono riprodurre oggi delle forme ritrovate appunto in queste casse appunto che citavi.
Esattamente, appunto. Infatti ho sempre detto già la scorsa puntata che la produzione valsesiana si è conclusa tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ma adesso, meno male, un giovane fabbro talentuoso locale, piemontese, che si chiama Luca Boggio, ha da poco ripreso a copiare gli antichi modelli. Lui si è messo lì di buona volontà con i modelli antichi davanti e li ha riprodotti appunto con ottimi risultati. E appunto ha usato come fonte di ispirazione sia strumenti presso privati, strumenti integri e tra l'altro suonanti, ma anche strumenti archeologici. E l'operazione è riuscita, quindi possiamo dire che la Ribeba, perché questo è poi il nome dialettale in Valsesia, la Ribeba della Valsesia è in qualche modo risorta. Questa, diciamo che la Svizzera, appunto, essendo in contatto con, da un lato, la Valsesia, che sappiamo che esportava gli strumenti in Svizzera, dall'altro anche l'Austria, che è subito lì di fianco, e anche lì strumenti austriaci se ne sono sempre trovati in Svizzera, se ne trovano tuttora. Come dire, la Svizzera era anche lì una zona in cui lo strumento si suonava tantissimo. Addirittura ci sono anche prove iconografiche dello scacciapensieri in Svizzera. Una delle prime iconografie dello scacciapensieri nel Medioevo è un sigillo di una famiglia nobile svizzera, una famiglia di patrizi svizzeri, che sono i Trümpi, che Trümpi è il nome in tedesco svizzero dello scacciapensieri, e infatti il sigillo di questa famiglia ha come simbolo uno scacciapensieri. Poi ad esempio, parlando di ritrovamenti, come dire, un pochino più recenti, un pochino più etnografici, possiamo dire che già solo qua in Ticino, se voi andate ad esempio al Museo Walser di Bosco Gurin o al Museo di Valmaggia, lì sono custoditi dei scacciapensieri suonati localmente, addirittura con la loro custodia intagliata, e questi strumenti alcuni sono di produzione valsesiana.
Ci hai portato un ascolto particolare che appunto ci descrive a livello musicale proprio questa tradizione dello scacciapensieri in Svizzera.
Esatto, e si tratta di un'improvvisazione a tempo di valzer sullo scacciapensieri registrata negli anni 80 nella Svizzera tedesca.
Come sono importanti queste registrazioni che ci riconsegnano un mondo naturalmente popolare del passato, ma che ci segnano proprio questa memoria importante. Abbiamo visto quindi questo passaggio dei commerci anche musicale tra la Valsesia e la Svizzera. Questo era un esempio, come dicevi Alessandro, proprio raccolto qui nella Svizzera tedesca. Abbiamo fatto soprattutto la volta scorsa, diciamo, un volo pindarico a voli spiegate praticamente dall'Asia verso l'Europa, passando appunto dalla Gran Bretagna, ma anche la Norvegia, l'Austria, lo abbiamo visto. Ora però dobbiamo, come dire, andare in Sicilia, perché è vero che c'è questo stereotipo che dicevamo, poi magari ne parleremo anche rispetto allo scacciapensieri è solo siciliano, però è anche chiaro che c'è una grande cultura sullo strumento che viene chiamato Marranzanu, per i quali insomma non possiamo non parlarne.
Esatto, bisogna accontentare gli ascoltatori, quindi andiamo finalmente in Sicilia. Lo strumento è certamente uno dei più importanti strumenti tradizionali siciliani, e lo si vede anche perché si trova in tutta l'isola, viene fabbricato, come dicevo, per la Norvegia, in un contesto molto più artigianale, con strumenti fatti su misura per i suonatori, con stili costruttivi che possono anche cambiare molto da fabbro a fabbro, da zona dell'isola a zona dell'isola. Lo strumento viene utilizzato sia per effettuare arie di danze e anche per cantarci sopra. Questa è forse una delle cose più particolari dello stile siciliano, cioè questo canto col sottofondo, col bordone dello scacciapensieri. Ma diciamo che allora l'arietta strumentale sullo scacciapensieri non è per sminuirla, certo c'era, sono solite appunto quella che è la tarantella, la danza tipica della zona, viene fatta sul Maranzano senza problemi. È una cosa che soprattutto la troviamo guardando le registrazioni tradizionali che sono state fatte durante le ricerche etnomusicologiche. Queste esecuzioni di danze essenzialmente strumentali le troviamo soprattutto in contesto urbano e le troviamo soprattutto con suonatori legati a magari gruppi folcloristici. E ad esempio possiamo far ascoltare già una registrazione di una tarantella, di un pezzo esclusivamente strumentale.
Ecco, una melodia tipica siciliana, dicevamo, su uno strumento che appunto, come dire, evoca subito la terra dell'isola.
Esatto, è interpretata anche da un grande personaggio, questa tarantellina, come viene chiamata sul disco, registrata tra gli anni 50 e gli anni 60, era stata interpretata da Giacomo Tremoglie, che era un fabbro di scacciapensieri siciliano, un grande fabbro e anche un grande suonatore di scacciapensieri. E questa è, come dire, un po' subito quello che si pensa sul Maranzano, appunto tarantelle e così via, ma in verità la tradizione forse più interessante dello scacciapensieri in Sicilia è quello del canto sul Maranzano. Sono dei canti veramente molto belli, molto ben interpretati, che sono spesso delle serenate. La funzione principale di cantare sul Maranzano è quella proprio della serenata. Poi ci possono anche essere canti di lavoro, ad esempio, e sono dei canti veramente bellissimi a sentire, con una tecnica molto raffinata. E spesso il suonatore e il cantore erano persone che si conoscevano bene e avevano sviluppato uno stile molto intimo tra di loro. E quindi farei subito ascoltare l'altro ascolto siciliano, che è proprio un canto sul Maranzano registrato a Resuttano, che è un villaggio nel centro della Sicilia, dove questa tradizione era particolarmente viva, anche perché a Resuttano c'era anche una scuola costruttiva di fabbri che facevano dei maranzani molto belli.
Thank you.
Qui siamo nella tradizione siciliana. Voi siete in ascolto di Gran Bazar, Cristian Gilardi è in compagnia di Alessandro Zolto. Ho una curiosità. Hai parlato di luoghi, di regioni, come per esempio questa di Resuttano, in cui c'è stata o c'è ancora, diciamo, un'attività costruttiva rispetto allo scacciapensieri, al Maranzano. Ma se dovessi andare, o qualche ascoltatore dovesse andare in Sicilia, cioè dove lo trova? Come fa a trovare questi costruttori? È un qualcosa che si può trovare facilmente, o appunto bisogna essere, come dire, degli iniziati allo strumento?
Uno andando in Sicilia trova sicuramente subito nei negozi e così via i souvenir, diciamo, strumenti comunque poco costosi ma anche poco performanti. Per arrivare ai costruttori, come dire, di strumenti di qualità, sì, bisogna un attimo faticare un pochino, non sono semplici da trovare, però ci sono. Quindi in Sicilia sono attivi più costruttori che fanno strumenti intonati, di qualità e così via. Ne posso nominare alcuni, c'è il giovane Giuseppe La Rosa di Catania, c'è Ignazio Verona, sempre a Catania, che è un costruttore di tradizione che ha imparato dai genitori, c'è Carmelo Buscema, c'è Carmelo Giuè nel palermitano, ci sono più costruttori attivi, appunto, meno male, è una tradizione molto viva.
Ecco, rispetto agli strumenti che abbiamo visto nel resto d'Europa, nel nord Italia, il maranzano siciliano è più grosso, ha una forma più imponente.
Sì, non possiamo vederli, ma sì, se uno poi confronta gli strumenti uno di fianco all'altro può vedere che certi strumenti, come dire, più continentali, tra virgolette, come gli strumenti fatti in Valsesa, gli strumenti fatti in Inghilterra o in Austria, se li confronta con il classico maranzano siciliano nota comunque qualche differenza. Il maranzano siciliano spesso è massiccio e abbastanza voluminoso, e spesso, volentieri, sono anche strumenti abbastanza acuti, rigidi, in cui il suonatore deve tirar fuori bene la sonorità con impegno.
Certo, hai parlato di continente e di isole, anche qua lo strumento probabilmente si sposta anche sulle isole, perché dalla Sicilia c'è un'altra isola italiana, cioè la Sardegna, in cui questa tradizione è molto viva.
Sì, l'altra grossa tradizione in Italia, molto viva e molto ben sviluppata, è sicuramente quella sarda. Lo scacciapensieri in Sardegna, di nuovo, ha miriadi di nomi, diciamo che quello convenzionale che gli viene dato è trunfa, ma ce ne sono davvero tanti e molto diversi tra di loro. E lo scacciapensieri in Sardegna è davvero molto praticato, è forgiato anche lì da più fabbri esperti che ne fabbricano dei modelli molto accurati, molto ben accordati per i suonatori tradizionali, ed è suonato con perizia. Con perizia e anche con uno stile tradizionale molto sviluppato. In Sardegna lo strumento viene di nuovo utilizzato soprattutto per la musica da ballo, e lo stile sardo è caratteristico anche per un gioco di diaframma molto sviluppato, una cosa molto tipica della Sardegna. Infatti possiamo far ascoltare il prossimo ascolto, che si chiama, giustamente, molto evocativo, Ballu a Trunfa, ed è un ballo che viene suonato con lo strumento e accompagnato anche dalla voce.
Da 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 da. bella vizzina, vizzina, le alulea, che spuno con un battito, si non vale pro marito, pro coppettore di prea, vizzina, le alulea, vizzina, le alulea.
Una tecnica veramente particolare, quella anche quasi direi ribattuta, non facile. Mi viene da dire, lo dicevamo che la scorsa puntata, diciamo, sembra uno strumento facile da suonare, poi invece andando a fondo ci sono tutte queste scuole, queste tradizioni che capiamo subito che appunto ci vuole della perizia. Ci sono, come dire, delle scuole, oppure è una tradizione ancora oggi completamente orale. Se un giovane oggi volesse avvicinarsi all'apprendimento dello strumento, cosa deve fare?
Ma sicuramente un giovane può sentire intanto le registrazioni storiche, quello sicuramente è un'ottima base per cominciare. Dopodiché, sì, è sicuramente difficile riuscire a contattare un suonatore tradizionale. Magari con internet adesso può essere più facile raggiungere qualcuno, chiedere dei consigli. Quello che posso dire dalla mia esperienza personale è che lo strumento è veramente un qualcosa di molto intimo, nel senso che è molto difficile riuscire a spiegare certi passaggi, ad esempio come riuscire a modulare la melodia, come riuscire a fare certi giochi di fiato, di ritmo. Si può, però è veramente difficile perché sono tutti movimenti molto interni al corpo e quindi è molto più facile impararli da soli. Provare e sbagliare finché uno non riesce. Però sì, comunque la trasmissione è ovviamente possibile, ma non così semplice. Così come non è nemmeno semplice imparare a farli da quel punto di vista. Spesso i fabbri appunto sono artigiani che partono da zero e impiegano molto appunto con molte prove per riuscire a fare uno strumento poi compiuto e performante, oppure impara in famiglia, sono persone che imparano di padre in figlio, seguiti così.
Certo, bene, siamo rimasti in Sardegna, abbiamo ascoltato appunto poco fa anche questo ballo a trunfa, questo è il nome appunto dello strumento che si declina in Sardegna. Dobbiamo tornare sulla terraferma perché in altre regioni appunto italiane lo strumento ha anche qui una grande tradizione. Dove andiamo, Alessandro?
Andiamo nel sud Italia continentale, andiamo soprattutto in Campania. In Campania e in Calabria lo scacciapensieri è forgiato soprattutto da artigiani di etnia Rom, artigiani che lo fabbricavano un tempo in officine all'aperto. I Rom campani e calabresi spesso andavano alle fiere, ai mercati e allestivano una vera e propria forgia all'aperto per fare piccoli attrezzi, piccoli oggetti in ferro battuto e in rame per venderli subito. E tra questi c'erano anche gli scacciapensieri. Tra l'altro questa connessione, questo legame con le comunità Rom è anche esplicitato dai nomi dialettali che lo strumento assume in Campania e in Calabria. Infatti c'è in Campania il nome più corrente è tromba degli zingari, e in Calabria è chitarra degli zingari, quindi abbiamo di nuovo rimandi ad altri strumenti musicali, ma anche questa connotazione, se vogliamo, etnica di chi è che fa questi strumenti. Il legame con gli zingari è curioso perché ci sono in altre zone d'Europa, ad esempio in Europa centrale o anche già più verso i Balcani, ci sono anche lì tracce solamente orali e molto passate dell'Ottocento di questo legame tra zingari e manifattura di scacciapensieri. Però dove questa cosa è ancora molto esplicita è nel sud Italia, in Campania e in Calabria. E lo scacciapensieri nella tradizione soprattutto campana è arrivato fino ai nostri giorni, forgiato da forgiari di etnia Rom e poi utilizzato nella musica tradizionale locale, soprattutto per le danze come la tamuriata, la tarantella e così via. E questa cosa è stata registrata nelle varie campagne di indagine etnomusicologica e infatti il primo ascolto che volevo fare è proprio un solo di scacciapensieri che è stato registrato a Positano da Alan Lomax nel suo straordinario viaggio del 54 54-55 in Italia. Lui a Positano incontrò questo valido suonatore che gli suonò lo scacciapensieri sia da solo, sia accompagnando il cantato e sia con un ensemble di strumenti musicali. Ed ecco qui il solo di Tromba degli Zingari.
Queste sono registrazioni storiche importantissime. Alan Lomax venne in Italia accompagnato da Diego Carpitella, saggiò appunto questa cultura musicale ancora molto molto sconosciuta e autentica ancora negli anni 50, inizio anni 60, dove riuscì anche a registrare questa traccia molto importante per noi, perché ci fa capire quanto nell'uso tradizionale, nel contesto appunto della zona della campagna, lo scacciapensieri è importante. Non solo, e vediamo subito Alessandro come strumento solista.
Esattamente, un utilizzo che ancora adesso possiamo vedere in uso corrente in campagna è lo scacciapensieri nell'ensemble che viene utilizzato per suonare, per ballare la tamuriata nella zona attorno a Napoli. Questo è un utilizzo veramente ancora praticato. Lo scacciapensieri qui ha una funzione un pochino più ritmica e accompagna il cantore e accompagna i tamburi a cornice, le tamborre e poi tutti gli vari altri strumenti come lo scetavagliasse, il triche ballacche e così via. E quindi in questo ensemble lo scacciapensieri fa questo piccolo tappeto ritmico. E infatti la seconda registrazione che ho selezionato per la campagna è proprio una registrazione di una tamuriata degli anni 70, registrata da De Simone in studio. Appunto, De Simone negli anni 70 scelse di portare i suonatori tradizionali in studio per registrarli al meglio. Ed ecco qua, una tamuriata con Tromba degli Zingari come accompagnamento.
Yeah.
questa è una registrazione importante, di nuovo una delle personalità più influenti che ha cambiato la maniera, diciamo così, di percepire la musica partenopea, e stiamo parlando di De Simone, e con la nuova compagnia di canto popolare, come dire, ha influenzato poi anche tutta una generazione di musicisti napoletani che sono venuti dopo di lui. Ora, lo abbiamo visto, è un mondo veramente enorme, che ci svela culture incredibili attraverso, in fondo, un pezzo di ferro, no? Possiamo,
esatto,
così dire. Ci sono degli appassionati, naturalmente tu sei uno studioso e super appassionato, questo lo si sente appunto nel tuo lavoro, nella tua capacità appunto anche di trasmettere questa tua passione. Ci sono addirittura degli studi importanti, delle associazioni, una in particolare, che producono anche poi dei testi etnomusicologici che aiutano poi di nuovo a capire il vero contesto culturale dello strumento.
Sì, gli appassionati sono veramente tanti, tra suonatori, tra costruttori, tra semplici curiosi, e spesso e volentieri cercano di entrare in contatto tra di loro per comunicare, per condividere il suono, per ricercare, anche per migliorarsi. E quindi è normale che nell'epoca appunto di internet e della globalizzazione ci si incontri anche in questo modo. Ci sono anche molti festival dedicati allo scacciapensieri, ad esempio in Italia possiamo citare il Marranzano World Festival, che viene fatto ogni anno a Catania e dintorni. E tu parlavi di associazioni, ed effettivamente esiste, un piccolo momento pubblicitario, io ne faccio parte, la International Jewish Harp Society, che è un'associazione internazionale che cerca di riunire appunto tutti gli appassionati, i suonatori, gli studiosi da tutto il mondo. Si cerca di comunicare tra tutti noi e si cerca anche di radunare la conoscenza. Quindi la Society ha anche un suo giornale in cui si cercano di pubblicare articoli scientifici sullo studio di questo strumento, anche un po' per sconfiggere, se vogliamo, quel codazzo di, come dire, stereotipi e anche visioni un po' semplicistiche che si ha su questo strumento. E quindi è molto importante questo aspetto comunitario, appunto. Ci si trova, ci sono festival ovunque, ci sono festival anche in Norvegia, ad esempio, ci sono molti incontri che si fanno in Norvegia, dove i fabbri norvegesi insegnano volentieri a fare i propri scacciapensieri ai partecipanti. Ci sono proprio degli stage di forgiatura, questo sia in Norvegia, anche in Sicilia. Quindi è uno strumento che porta sempre fuori questo lato di incontro, perché effettivamente è uno strumento che ha fatto incontrare le culture, uno strumento che è circolato nel mondo grazie agli incontri, agli scontri, se vogliamo, tra culture.
Ed è uno strumento che lo ritroviamo anche in diversi contesti musicali. Noi abbiamo ascoltato soprattutto il suo humus particolare, che è quello naturalmente della musica tradizionale, la musica folk. Però, diciamo, addirittura lo abbiamo sentito in gruppi hard rock, lo abbiamo sentito anche in gruppi rock celebri, e poi lo si può ascoltare anche in quella che noi chiamiamo world music, diciamo una musica in che prende ispirazione dalle tradizioni popolari, ma la rimaneggia magari utilizzando appunto anche suoni elettronici e attualizzando le varie culture. Anche qui ci sarebbe da dire qualcosa, no? Cioè la modernità dello strumento.
La scacciapensieri è uno strumento che non è mai passato di moda, è sempre di moda, è uno strumento sempre attuale. Quindi era attuale nell'uso antico, nell'uso tradizionale, ed attuale adesso quando lo si usa appunto in brani pop, rock, metal e così via. Infatti uno lo trova dove non lo si aspetta. È molto famoso ad esempio il suo utilizzo in un brano dei Red Hot Chili Peppers, Give It Away, potete sentirlo, c'è uno scacciapensieri sottofondo, oppure il classico Boeing dello scacciapensieri lo potete sentire in Guns of Brixton dei The Clash, e la lista potrebbe andare avanti. Lo strumento potete sentirlo veramente in tantissimi brani dove proprio non ve l'aspettereste mai, e nella world music ovviamente tuttora è uno strumento imprescindibile. Lo strumento viene utilizzato in modi più svariati, in modo melodico, in modo percussivo, in modo virtuosistico, e sarebbe carino appunto chiudere la puntata con un ascolto di un brano moderno, appunto un brano di un gruppo attuale ungherese, gli Zord, che sono capitanati da Aaron Szilágyi. Aaron Szilágyi è un virtuoso musicista dello scacciapensieri ungherese e figlio d'altronde di un fabbricante di scacciapensieri, Zoltán Szilágyi. Quindi possiamo chiudere la puntata con questo utilizzo più recente, più energetico.
Certo.
Dello scacciamensieri.
Innanzitutto noi ti dobbiamo ringraziare, Alessandro Zolt, perché appunto ci hai svelato un mondo di uno strumento che passa un po' inosservato ogni tanto. In realtà appunto abbiamo visto quanto è carico di cultura, di esperienze musicali e appunto fa parlare molti mondi. Che dire, poi c'ha un bel nome, scaccia pensieri, che bello, no? Poter pensare che questo piccolo strumento che si può portare facilmente in tasca ci possa ogni tanto scacciare i nostri pensieri, che spesso sono anche tanti e non sempre belli. Ci lasciamo dunque innanzitutto con un saluto, magari con un augurio anche di ritrovarci, risentirci un'altra volta per andare di nuovo ad esplorare questo magnifico mondo dello scacciapensieri. Dicevi tu, restiamo comunque ancora con lo strumento e con queste sonorità di world music degli Zord. Janna lo si sa lo bovo ma sta ho volo chi va tona o io ista na gadona ho volo chi va tona o io ista na gadona. Sare tu je borno Zoharo
Kleenex, tu je borno.